Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Monprocem. Oggi sono Azzurra D'Agostino e questo pomeriggio parliamo di clima. Sono molte le teorie che i giornali ci propongono e spesso non sappiamo più a che cosa credere. Ed è per questo che è molto interessante e utile un libro piuttosto recente scritto da un docente al Politecnico di Milano, di fenomeni di inquinamento, Stefano Caserini, che ha dato alle Stampe per Edizioni Ambiente un volume dal titolo A qualcuno piace caldo, cercando insomma di salvarci, di venirci un po' incontro in quella giungla di informazioni che non ci fanno più capire se in effetti il nostro mondo sta andando verso un surriscaldamento pericoloso oppure no, e quali siano le responsabilità, degli esseri umani, insomma, in questo riscaldamento. Buon pomeriggio Stefano Caserini. Buongiorno,
Buongiorno.
allora innanzitutto grazie di essere venuti incontro ai profani con questo volume perché veramente si sta facendo molta confusione e lo fa in modo particolare, nel senso che parte dalle tesi di coloro che negano che il clima si stia surriscaldando. A chi dobbiamo credere? Come dobbiamo orientarci noi lettori di quotidiani e non scienziati nel cercare di capire cosa sta succedendo? La Terra si scalda o no?
Sul fatto che la Terra si stia scaldando ci sono dati inoppugnabili. Oggi il punto della discussione non è più quello, è stato forse una decina di anni fa, c'era il dubbio forse 20 anni fa. Quindi oggi che la Terra si stia scaldando, che i ghiacciai, la banchisa artica si stia sciogliendo, che i ghiacciai alpini o di altre zone montane sono in difficoltà e si scioglieranno nel futuro, i dati sono piuttosto chiari. Oggi il punto di discussione non è più neanche se è l'uomo responsabile di questo punto di riscaldamento, che è stato forse il dibattito fino a 4-5 anni fa. Oggi il dibattito dovrebbe essere su come fare per ridurre questo riscaldamento del pianeta, sulle diverse soluzioni.
Eppure capita a volte di leggere sui giornali che in realtà l'uomo non è poi così responsabile, perché per esempio ricordo di aver letto anch'io un articolo dove dicevano che in realtà è ciclicamente si ripropone questo problema, quindi in realtà pare che c'è chi minimizza.
Sì, io nel libro ho fatto proprio questo, ho cercato di, siccome mi capitava anche davanti a degli studenti che mi facevano delle domande, ma ho letto sul giornale che in realtà si dà la colpa al sole oppure che anche gli altri pianeti si scaldano, ho cercato di approfondire, di andare a vedere quali erano le carte appunto che mettevano in discussione il ruolo dell'uomo nel riscaldamento del pianeta. In realtà si vede che si trova veramente poco, per la maggior parte sono leggende metropolitane, tipo il clima è sempre cambiato, che è vero, ma è cambiato in misura molto minore, con una rapidità molto inferiore a quella di oggi. Il riscaldamento degli ultimi 3 decenni, almeno dagli anni 70 in poi, dagli anni 80 in poi, è un riscaldamento che ha una velocità e un'estensione che non è paragonabile con quello che sappiamo del passato. Quindi sicuramente in passato gli periodi molto più caldi o la CO2 era magari molto molto di più di oggi, ma l'uomo non esisteva sul pianeta. Da quando l'uomo esiste sul pianeta? Quindi prendiamo gli ultimi 500.000 anni, come ci dicono i dati rilevati nei ghiacciai, si vede che noi abbiamo una concentrazione di CO2, di questo gas che provoca l'effetto serra, che è qualcosa che nessuno ha mai respirato come essere umano tipo noi. E la temperatura negli ultimi anni è variata in un modo che è consistente e non ha paragone, ad esempio, col periodo caldo medievale. Spesso si discute del periodo caldo medievale che era limitato a una parte dell'emisfero nord, ma era molto più basso, molto più limitato come estensione al riscaldamento.
Ma che interesse c'è nello screditare il fatto che, cioè, è per comodità, per pigrizia che si dice, ma tanto noi non c'entriamo niente, quali sono le ragioni? Cioè, ce ne sono più di una, quali sono?
Sì, le ragioni sono tante, possono essere diverse da un soggetto all'altro. Io, per quanto riguarda il contesto italiano, ho fatto vedere come anche così magari mi ha sorpreso anche a me stesso, che come tutto sommato in fondo in Italia le pressioni delle lobby petrolifere, ad esempio, che contano molto nel dibattito statunitense, noi sono stato un elemento secondo me secondario. Conta di più forse innanzitutto la ricerca di visibilità che dà il cantare fuori dal coro, quindi se io mi improvviso il Galileo che contesta l'establishment, ho sicuramente molta più visibilità che se concordo con quello che dicono gli altri, quindi c'è un po' di esibizionismo, un po' di narcisismo in molti soggetti che dicono cose che sono facilmente confutabili. Io ho definito appunto, questa corrente di pensiero negazionista per distinguere dallo scetticismo. Quindi lo scetticismo è qualcosa che è il sale del processo scientifico, il motore anche del progresso della scienza, però il scetticismo è anche sapere riconoscere quando c'è un'evidenza scientifica. Invece il negazionismo è quando uno in modo magari diciamo ostinato nega delle evidenze che sono ormai chiare.
E un lettore inesperto, comunque appunto che non è uno scienziato, come fa a orientarsi? Cosa deve, come si fa a documentare, oltre a leggere il suo libro, insomma, anche prima di questo, come può discernere tra anche un'autorevole voce fuori dal coro, che però magari è autorevole in altre materie, come dice lei, cioè uno scienziato non è che ha il sapere su tutto, no? Quindi magari.
Certo,
Prego, prego.
purtroppo la scienza è settoriale, quindi è evidente che per discutere le temperature del periodo caldo medievale bisogna studiare, bisogna approfondire, quindi non è detto che un neofita non possa capire, discutere, dire qualcosa di intelligente su un argomento che non gli appartiene come formazione di base, però deve appunto documentarsi, approfondire, studiare. Molto spesso succede che ci sono esperti in un campo che si mettono, avendo letto magari due o tre cose lette su qualche rivista o giornale, si mettono a pontificare in settori di cui non sanno niente. Facciamo un esempio: se uno può essere un fisico delle particelle famoso, però se non studia cos'è la climatologia non può dire niente. Quindi così come uno può essere un bravissimo oncologo e parlare di energia nucleare senza sapere magari quali sono le varietà delle posizioni, invece fra gli esperti di chi si occupa ad esempio di energia nucleare. Quindi questo è un po' il mio suggerimento, un po' di cautela nel prendere un solo tipo di informazione, quindi documentarsi da più fonti e poi non basarsi sul principio di autorità, perché è giusto anche tenere conto anche magari di chi non è, di persone la cui autorità non è riconosciuta a livello sociale. Però sicuramente se uno ha decine di pubblicazioni scientifiche sulla climatologia è molto più probabile che dica qualcosa di serio, intelligente rispetto magari a un bravo economista. Ecco, questo è quello che succede, che molto spesso invece sui quotidiani ci troviamo degli economisti che leggono, scopiazzano due o tre cose da qualche sito web o da qualche giornale americano e scrivono delle cose che poi non hanno fondamento.
Leggendo il suo libro, insomma, emerge che tutto sommato l'informazione italiana, nello specifico, è abbastanza obiettiva, abbastanza, a parte alcuni casi eclatanti. Però c'è la particolarità che i titoli sono spesso allarmistici. E infatti, se uno legge i titoli dei giornali, pensa che tra 2 giorni si scioglie tutto il ghiaccio, moriamo soffocati dal caldo, affogati, non lo so. Quindi ci fidiamo dei giornali, possiamo prenderli o dobbiamo prenderli con le pinze.
Sicuramente prenderli con le pinze non soltanto per la tematica climatica, è una cosa doverosa. Nella tematica climatica sì, è vero, appunto io ho mostrato come molto spesso ci sono articoli che poi se uno li legge non sono così radicali, radicalmente opposti a quello che è l'evidenza scientifica sul tema, mentre magari il titolo dice contrordine ci stiamo raffreddando. Ecco, questo è quello che è successo poche settimane fa, poi se uno leggeva l'articolo in realtà diceva che non era così, era uno dei 30 modelli esistenti che in alcune condizioni ipotizzava un possibile mascheramento del raffreddamento per 10 anni, quindi c'era la polemica che c'è stata nel mese scorso, è stato appunto uno dei 30 modelli, dei 30 gruppi di ricerca modellistici del mondo, diceva insomma in alcune condizioni secondo noi per i prossimi 10 anni fa un po' meno caldo, ma poi comunque faceva vedere che subito dopo recuperava e il pianeta si riscaldava come per gli altri pianeti. E il titolo sul giornale è stato contrordine ci raffredderemo, quindi proprio diversità radicale rispetto a quello che anche il giornalista che ha scritto l'articolo voleva dire. Quindi suggerimento innanzitutto a non sospettare molto le tesi radicalmente nuove, perché dopo che si studia da 20-30 anni ad alti livelli su una tematica così, è veramente difficile che uno scopra qualcosa di così nuovo, di così. Cioè, è molto probabile in futuro viene scoperta la causa di tutti i cambiamenti climatici, che non è quella che stiamo individuando, perché tutto sommato adesso la ricostruzione si tiene, ecco, i dati quadrano.
Invece, per quanto riguarda insomma, le preoccupazioni dei governi, a parole pare che si stiano affiancando alle indicazioni degli scienziati, quindi cresce una preoccupazione per il clima, ma pare che le politiche ambientali poi non seguano nei fatti questa preoccupazione. È così oppure si sta muovendo qualcosa?
Così lo possiamo vedere concretamente, se guardiamo come ci si sposta nelle nostre città o se guardiamo quanta energia sperperiamo, è evidente che di fatto noi siamo in ritardo rispetto anche solo ad altre parti dell'Europa di una decina d'anni. Sappiamo che dobbiamo risparmiare energia, sappiamo che dobbiamo cercare di usare più rinnovabili, questo lo troviamo scritto da tantissime parti. Di fatto c'è una grande inerzia del nostro sistema politico, del sistema tecnologico, per cui nonostante si sa che appunto bisogna cercare di muoversi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, ancora oggi si costruisce di fatto non obbligando, però rendendo molto difficoltoso muoversi in modo diverso dal veicolo privato.
Ma
Poi
il...
prendiamo altri settori, il risparmio energetico, di fatto si sente dire che abbiamo risparmio energia, ma non c'è una vera politica di comunicazione verso che porti al risparmio energetico.
E se non viene dall'alto, può il cittadino fare qualcosa? Oppure uno dice tanto sono una piccola goccia nel mare e non serve a niente, quindi non lo faccio neanch'io, no? O ci sono delle azioni concrete che anche i singoli possono iniziare dal basso a fare?
Sicuramente ci sono tante cose che comunque possiamo fare, anche soltanto magari cercare di pensare diversamente a questa continua corsa verso crescere, verso consumare sempre di più. Poi è evidente che però molte cose le si possono fare se c'è un quadro istituzionale, un quadro di politica, degli incentivi che mi permettono di farlo. Un esempio, io cerco di muovermi anche a Milano quotidianamente in
Un
bicicletta,
eroe,
però è
insomma.
evidente. No, si può, si scelgono strade secondarie. Sicuramente se ci fosse una politica che mi dà delle zone 30 che ne più ciclabili, sarei più incentivato. Quindi ci deve essere da una parte l'azione politica amministrativa per favorire un cambiamento di quelli che vengono chiamati gli stili di vita, dall'altra poi anche le singole persone devono anche essere convinte di questo. Qualcosa si sta cambiando molto lentamente, ecco, la mia analisi è che purtroppo le variazioni sono troppo limitate, sono troppo lente rispetto a quella che è l'entità del problema.
Certo, ma l'entità del problema ovviamente riguarda tutti i pianeti e adesso sta nascendo questa polemica sul fatto che i paesi che stanno avendo un grandissimo incremento a livello economico, magari grosse aree come l'Asia, abbiano in realtà una totale inconsapevolezza e che quindi uno dice sì, vabbè, tanto noi mettiamo i pannelli solari, poi tanto ci sono milioni di persone che non sanno di questi problemi e non vale niente, cioè comunque finiremo male. A livello internazionale si muove qualcosa su questo? Insomma, come vanno le politiche insomma, per governare questi fenomeni?
Sì, c'è un dibattito su come ripartirsi lo sforzo fra i vari paesi mondiali di riduzione delle emissioni. Sicuramente un paio di cose sono però chiarissime. La prima è che noi popoli siamo sviluppati, tra virgolette, industrializzati, che da 150 anni emettiamo gas a effetto serra in modo consistente, non potremo far altro che ridurre pesantemente le nostre emissioni. Questo indipendentemente da quello che fanno altri stati. Quindi se guardiamo l'India emette 2 tonnellate di anidride carbonica a testa, noi ne mettiamo 10, gli Stati Uniti 22. È evidente che in un tavolo di negoziazione non si può andare a dire agli indiani ok, riduciamo tutti assieme le emissioni del 20%, perché
Ma
l'obiettivo della negoziazione, la convenzione sul clima prevede appunto degli sforzi comuni ma differenziati. I paesi in via di sviluppo ci tengono molto a sempre scrivere questa parola differenziata, quindi noi sicuramente, indipendentemente da quello che farà la Cina, noi dovremmo ridurre le emissioni. Trovo anche un atteggiamento infantile quello di dire se non fanno loro, allora noi non lo facciamo. Cioè, noi dovremmo farlo perché capiamo che le nostre emissioni non sono compatibili con il clima del pianeta e dovremmo sicuramente fare in modo che loro non percorrano la strada, tra virgolette, sporca che abbiamo percorso noi negli ultimi 150 anni, perché la Cina sta usando carbone come abbiamo usato noi quando avevamo il reddito medio che aveva la Cina, non è che sta facendo cose particolarmente strane. L'unico problema è che sono 1 miliardo di persone, in India sono 1,4 miliardi, quindi è chiaro che se questi centinaia di milioni di persone che non hanno accesso all'energia elettrica hanno anche loro il diritto ad averla, ma la vogliono con tecnologie vecchie, è evidente che le emissioni cresceranno. Quindi qui sta il problema, stare a rendere a loro lo possibile svilupparsi in modo con tecnologie diverse, però è indubbio che noi dobbiamo ridurre le nostre emissioni. In questo senso la polemica di questi giorni con il nuovo ministro dell'Ambiente che dice no, ridiscutiamo gli impegni di Kyoto e tutto, noi che dobbiamo ridurre le emissioni, la Commissione europea l'ha capito, non, è evidente, non si può andare a una negoziazione dicendo alla Cina di ridurre le emissioni senza ridurle noi. Quindi, è una questione, secondo me, con numeri piuttosto semplici. La Commissione europea non è Greenpeace, ecco, quindi se dice la Commissione europea che dobbiamo ridurre del 20% le emissioni al 2020, vuol dire che ha capito che la strada è quella, non ci sono molte alternative.
Certo, e per quanto riguarda le recenti ipotesi di ritorno al nucleare, questo può, cosa ci si pronuncia oppure no?
Ma il tema nucleare è un tema complesso, io non sono un esperto di valutazione su queste cose. La mia sensazione comunque è questa: non bisogna proporre il nucleare come la panacea di tutti i mali, come l'unica soluzione. Se il nucleare ha un ruolo, sì, poi possiamo anche discutere di farne a meno ormai, visti i costi, è una delle tante cose da fare. Quindi comunque, che noi dobbiamo prima ridurre i consumi e aumentare l'efficienza energetica, questa è una cosa che tutti gli studi che io ho potuto vedere dicono che conviene rispetto all'opzione nucleare. Poi, una volta che abbiamo ridotto i consumi energetici, fatto l'efficienza energetica sia nella produzione che nel consumo, una quota dell'energia farla con il nucleare, discutiamo. Non, io la vedo come una cosa più che altro pragmatica. Siamo un paese in cui c'è una grossa opposizione agli impianti di compostaggio in alcuni territori, impianti che prendono i rifiuti della cucina con i rifiuti verdi e li trattano rigirandoli. Quindi io penso che non ci siano le condizioni sociali, politiche in Italia per fare degli impianti di energia nucleare. A livello mondiale la grossa tematica è che questi impianti qui sono impianti vulnerabili, sono impianti molto costosi anche, però sui temi dei costi ci sono dati diversi. Ecco, io non la proporrei come. Mi dispiacerebbe molto se la tematica sulle strategie energetiche fosse ridotta alla tematica energia nucleare sì, energia nucleare no. Se al limite potrebbe essere una delle cose da fare, però l'idea di fare 10 centrali in Italia, secondo me, di solito sono gli ambientalisti quelli che sono accusati di essere dei sognatori, ecco, quindi io penso che in Italia 10 centrali non riuscirà mai a farle nessuno, per cui poi
Bene.
che si debba fare forse ricerca, quello sì, sicuramente ricerca su un nucleare diverso, un nucleare che non ha il problema del ciclo del plutonio, quel militare. Però ecco, non farei d'altra parte neanche una battaglia come se sembrasse che l'unico problema è l'energia nucleare.
L'ultima domanda per così concludere il nostro piccolo excursus in una tematica così complessa è se è a conoscenza, se secondo lei l'italiano è abbastanza informato, ha abbastanza consapevolezza di quello che è il problema ambientale a livello sia sul clima ma anche sulle possibili strategie che può adottare ciascuno per insomma, venire incontro a questa emergenza, se c'è un'emergenza come insomma sembra essere.
Secondo me, però, la sensazione che io ho è che ci sia una percezione di allarme, di crisi, che però rimane a un livello così epidemico. Insomma, l'allarme ambientale è uno dei tanti allarmi che quotidianamente ci vengono proposti. Siamo bombardati dall'allarme per gli immigrati, per i rom, per gli incidenti stradali, poi c'è il periodo che c'è il problema dei pedofili, poi ci sono altri, come dire, 15 allarmi, dal
Mucca
caldo d'estate al
pazza.
freddo d'inverno, la mucca pazza, la SARS. Alla fine uno non abbassa la soglia di attenzione, quindi dice, beh, mi dicono che c'è un problema climatico, sarà come la SARS, ok? Fra 2 anni non ne parla più nessuno. In realtà questo è un problema molto più serio e la sua particolarità è che è un'inerzia, quindi noi di fatto oggi stiamo facendo una politica che servirà per i nostri pronipoti, quindi deciderà le concentrazioni, viviranno i nostri nipoti o nipoti dei nostri pronipoti, quindi è un problema che ha una scala temporale lunga e poi cresce lentamente, quindi non è detto che la percezione cresce quando ci sono le catastrofi. Magari se ci fosse un'estate calda come il 2003, ricordiamo appunto quell'estate molto calda, allora lì è cresciuta l'attenzione perché uno sulla propria pelle ha vissuto. Ma non è detto, il sistema potrebbe evolvere in modo magari meno brusco. Sicuramente, quindi il problema è anche a livello psicologico cominciare a pensare che in realtà questo è un problema che dobbiamo cercare di gestire a livello psichico della popolazione, perché poi si rischia davvero di passare come hanno fatto anche molti negazionisti, dal non crederci ad essere troppo tardi, quindi alla disperazione, al non gestire il problema, quindi dalla negazione poi alla rimozione finale del problema.
Quindi insomma informarsi, cercare di stare attenti, cercare di utilizzare il più possibile i suggerimenti che vengono dagli esperti e che altro fare? Avere fiducia che, non, che
No, ma secondo me
resisteremo.
non è così difficile documentarsi, anche fortunatamente, a parte l'esistenza di internet, ci sono, adesso di là nel mio libro, anche altri testi che mostrano, da una parte, qual è il problema se uno vuole approfondire la tematica, dall'altra anche sulle azioni da mettere in campo, ci sono diversi testi che segnalano le piccole azioni quotidiane, ma anche per un amministratore, insomma, secondo me ormai è chiaro quali sono le scelte di politica energetica, insomma, che si debba fare di costruire edifici che risparmiano energia, è una cosa che sono almeno 10 anni che ce lo diciamo. L'importante è che queste cose si passi davvero a farle, quindi non si rinvii localmente quando si pensa globalmente, ecco,
No,
questo è quello che
infatti.
succede.
Bene, allora io consiglio per chi volesse insomma iniziare una strada di maggiore consapevolezza, di iniziare a formarsi un po' di più, informarsi un po' di più, sicuramente il testo di Stefano Caserini, A qualcuno piace caldo, errori e leggende sul clima che cambia, edizioni Ambiente. Grazie, dottor
Prego.
Caserini, a presto.
Arrivederci.